Una domanda ultima per oggi da parte di Franca. Caro fratello Giuseppe, per favore puoi farmi un esempio di peccato nello spirito e un esempio di peccato nella carne? Perché sto seguendo attentamente gli studi biblici e quello che spiega dei 144.000 senza peccato. Il mio desiderio più grande è di essere degna di far parte della sposa di Gesù. Ti ringrazio, un abbraccio forte forte a tutti voi, vi voglio tanto bene.
Ti benedica Franco, date un'occhiata al tuo email, ieri sera era verso mezzanotte e un quarto. E con gli occhi mezzi chiusi ho detto, ma guarda, questa è la prima volta che uno mi chiede una cosa così. Ho detto, Gesù mi aiuti? E Gesù mi ha dato delle scritture, perché gli chiedo sempre scritture, perché già la gente non mi crede quando do scritture. Capito? E se, senza scritture sarei sprofondato. Comunque questa è una scrittura che mi ha dato il Signore. E la prima è Matteo 5,28, la seconda è Apocalisse 14,4, però Apocalisse 14,4 è la domanda seguente che lei fa. Aspetta, cominciamo con questa che sto andando troppo avanti. Allora, il peccato nello spirito è per esempio come quello di Matteo 5,28, vuoi leggerlo?
Sì, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Ok, quindi il peccato, tu chiedi qual è il peccato nella carne, nello spirito. Il peccato nella carne è praticare fisicamente ciò di cui si è peccato spiritualmente.
Okay.
Cioè te nel tuo cuore desideri una donna, tu un uomo. E allora cosa succede? È un peccato ma è carnale o spirituale?
È nel tuo cuore spirituale.
È spirituale, perché nella carne hai fatto niente. Che però quando uno produce, cioè mette in pratica il peccato che ha peccato già, è già peccato.
Il cuore diventa peccato
carnale.
Quando uno pecca con il pensiero, che vorrebbe dire qualche parola brutta a qualcuno, nel suo pensiero si sente così, però non lo fa, ma nel suo pensiero ha peccato comunque.
Ecco, brava.
Ok, sì, brava. Ho capito. E poi l'altra cosa dice che sta seguendo attentamente gli studi biblici e quello che spiega dei 144.000 senza peccato nello spirito. E com'è possibile che nessuno che uno non pecca nello spirito? Perché nello spirito tutti lo pecchiamo.
Va bene, cioè lei dice, sta seguendo attentamente gli studi biblici, che spiega che 144.000 sono senza peccato nello spirito.
Sì, sì, sì.
Beh, guarda, guarda, legge Apocalisse 14,4.
Ok. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, perché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello.
Quindi, vediamo qui, non dice esattamente che non hanno peccato, ok? Ma dice che non si sono contaminati con le donne, perché sono vergini. Questi 144.000 sono vergini e le donne non le hanno contaminate. Quindi adesso, fratelli maschi, non abbracciate le donne così non vi contaminate, giusto? Cosa ridi tu?
Dipende come la pensano. Vabbè, quando l'abbracciano.
Vedi che come se la ridono le donne? Dipende. Allora, diciamo, sono vergini. Allora, noi sposati che, diciamo, abbiamo avuto rapporti sessuali con la moglie, e diciamo, siamo contaminati, secondo questa scrittura, no?
Non deve essere così.
Non deve essere così, no?
Non può essere
però
così.
Però apparentemente è così. Se uno legge questa scrittura nella carne, ossia con la mente carnale, quando diciamo nella carne, mente carnale, intendiamo una mente che non è spirituale. Ok, è una definizione. Allora, cerchiamo di interpretare. Allora, il messaggio ovviamente è qui, è il fatto di che non si sono contaminati con donne. Evidentemente questo messaggio è scritto in codice. Capisci? Il codice di Dio, come si chiamano? Le parabole, i simbolismi. Quindi bisogna, Angela, interpretare.
Decodificare.
Io faccio domande ad Angela, ma lì che si beve il caffè lei, e mi devo dare domande e risposte. Angela, ma voi ne lavorate, per cortesia.
Okay,
e poi mi prendi in giro a me che bevo il caffè.
No, io sto prendendo il tè. Non prendo il caffè, vedi? C'è una differenza.
Capirai. E qual è la differenza?
It's a mint tea.
Ah, un tè alla menta.
Visto.
Ah, capito. Invece io sono drogato di caffè. ne prendo uno al giorno, insomma, non è così conciato male. Comunque, andiamo avanti. Allora, Dicevo, questo messaggio, questa scrittura è scritta in codice, in parabole. Bisogna interpretare, perché non può voler dire che le donne contaminano, va bene? Mm. Perché se no, non so, Gesù è nato da donna e è contaminato. Mm-hmm. E poi non c'è, e poi diciamo tutti i patriarchi, va bene? Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti sposati. Pietro, sposato, apostolo sì, Pietro, sì, contaminato. Quindi non può voler dire quello. Poi povere donne, caspita, uno, un marito che va con la moglie si contamina, no, non può voler di quello.
No.
E faremo uno sgarbo alle dolci sorelle, no? Quindi, come si interpreta questo? Adesso dovremo interpretarlo appoggiandoci alle scritture, perché le mie opinioni quanto valgono, Angela?
Si dice niente.
No, niente, le mie opinioni non valgono, come tutte le opinioni. Allora, a quale tipo di donne e di famiglia si riferisce qui? In questa profezia no, non si riferisce a una moglie o una famiglia pienamente cristiana. In 1 Corinzi 9,5 dice che Pietro andava a evangelizzare con chi?
Con la sua moglie.
Con sua moglie, quindi una moglie cristiana può portarla in giro. Quindi non sta parlando neanche di donne cristiane. Mm-hmm. Secondo punto, andiamo avanti, stiamo costruendo un mosaico,
okay,
un'algebra, e alla fine c'è un tassello mancante, lo dovremo indovinare, quindi ci arriveremo per indizi, d'accordo?
Sì.
Ok, perché non c'è una scrittura che dice le donne di questo passaggio sono queste, non c'è. Dobbiamo arrivarci con la saggezza dello Spirito Santo. Però andiamo avanti?
Sì.
Quindi le donne alle quali si riferisce il passaggio su questi 144.000 non possono essere donne cristiane, perché le donne cristiane sono evidentemente benedette. Quindi ne consegue che il passaggio può solo riferirsi a cosa, Angela? Donne non cristiane, il solo tipo di donne che possono contaminare spiritualmente, contaminare gli uomini credenti. Mm-hmm. Cioè, allo stesso modo in cui gli uomini non credenti possono contaminare le donne cristiane. Ci siamo?
Sì.
Fino a qui fila?
Sì, sì.
Fila,
sì.
Benissimo. Quindi questa regola vale anche per i 144.000 ed ecco svelato quali sono queste donne.
Allora,
le donne che dimmi.
Allora, se uno è credente e si mette insieme con un coniuge non credente, si sta contaminando, anche perché c'è quella scrittura in Corinzi che dice separatevene e non toccate quello che è impuro.
Secondo Corinzi 6,14, sì.
Quelli, non è giusto metterti insieme con un non credente, ma cosa succede nel caso dei matrimoni che già sono insieme e sono già uniti anche sessualmente, anche nella carne, in tutto, e uno si converte e l'altro no?
Beh, qui c'è una scrittura, la vuoi sentire?
Sì.
Allora, andiamo.
Quello significa che quello credente adesso si sta contaminando?
Aspetta, andiamo alle scritture, ti ho detto che qui le opinioni non contano molto. Allora, andiamo a 1 Corinzi 7.
1 Corinzi 7, sì?
13, 14. 12. Verso 12 e 13 e 14.
12. Ma agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito.
14.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
A posto?
Uff, grazie. Oh, questo aiuta tanto. Quindi anche se il coniuge è non credente, tu se rimani insieme a lui lo stai santificando, non ti stai,
esatto,
contaminando.
Esatto, questa è la scrittura.
Grazie a Dio.
Quindi,
no, questo aiuta tanto per quelle famiglie, ecco, che non, ecco, vogliono contaminarsi.
Ecco, e poi cioè, quando rispondi con le scritture è una cosa che puoi basarti come su una roccia, e il diavolo può dire quello che vuole, le religioni dicono quello che vogliono, i falsi profeti quello che vogliono. Mm-hmm. Tu sai la verità, perché tu nota, c'è sempre un denominatore comune quando parla un falso profeta, una falsa religione, una falsa dottrina o il diavolo. Non hanno scritture. E se ce le hanno sono così sgangherate che se ci mettono stuzzicadente crolla. D'accordo? Qui dice chiaramente il marito e la moglie non credente sono santificati.
Sì,
quindi
sì,
come
sì,
possono queste donne contaminare i 144.000? Sta parlando di donne non credenti.
Mm-hmm. Sì.
Capito? E neanche donne che le hanno sposate e poi potevano, questi 144.000 potevano al limite anche sposarsi con una donna non credente, tutte e due convertirsi, e lui, il 144.000 diventare cristiano e diventare un 144.000. La moglie no, però diviene santificata. Cioè significa che la moglie non credente di questo 144.000, sto parlando per esempi, ok, acconsente di rimanere con lui, acconsente che lui è uno dei 144, acconsente che lui va a fare il lavoro del Signore, acconsente che lui parte, magari sta via un anno a predicare contro l'anticristo, e lei sta a casa, a curare i bambini, acconsente, quindi viene benedetta. Capisci? Amen, quindi amen. Vedi come le scritture, se con la saggezza dello Spirito Santo possiamo saltare da scrittura in scrittura come attraversando un guado, un fiume, mettendo ogni passo su una pietra. Se invece sbagli pietra, sprofondi e caschi nell'acqua.
Sì.
Quindi sempre, fratelli, camminare sulle scritture. Per questo, e dopo, per questo che possiamo dire, l'unico nostro libro dottrinale è la Bibbia. Dove eravamo?
Rispondendo a Franca, ma credo che è chiaro, è tutto qua. Lei sta solo esprimendo il desiderio di diventare sposa di Gesù.
Esatto, quindi amate sorelle cristiane, sorridete e rilassatevi. Perché? Perché Dio non sta parlando di voi che amate il Signore. Amen. E che volete essere la sua sposa e vergine con olio.
Comunque in altri messaggi...
Perché se tu leggi questo messaggio nella carne, cioè con la mente carnale, all'apparenza, come certe religioni che non hanno lo Spirito Santo, non potranno mai capirle. Va bene che in 1 Corinzi capitolo 2 dice l'uomo carnale non può capire la parola di Dio. Per lui gli sono pazzia, 1 Corinzi 1 e capitolo 2, tutte e due.
In altri messaggi, quando abbiamo studiato Apocalisse 14:4, dice: essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Mi ricordo che hai spiegato che è una verginità spirituale, che nello spirito queste persone, i 144.000, non hanno commesso adulterio spirituale,
esatto,
con i demoni.
Esatto.
Perché nell'Antico Testamento tante volte Dio sta rimproverando Israele perché sono adulteri nel cuore, stanno commettendo adulterio con gli idoli di altre nazioni, invece di seguire solo Dio, essere fedeli a Dio, si stanno inchinando ad altri idoli.
Sì, e questo è un altro parallelo, un'altra verità, ho capito, ci sono tante verità, dalle scritture puoi tirare fuori tante verità, questa è un'altra, quindi questi non hanno commesso adulterio con idoli, però dice donne. Capisci? Quindi devi andare a spiegare di quale donna sta parlando.
Sì.
Poi può essere una donna che ti porta ad adorare gli idoli. Per esempio vediamo Sansone, in Giudici capitolo 14, parla di Sansone, e Sansone si è sposato Dalila. Dalila è una strega, perché gli piaceva, era una donna troppo sexy, dovuto sposarsela. E questa qui alla fine se l'è venduto per 4 soldi, gli hanno cavato gli occhi. Questo qui ha guardato solo alla sua carne e si è sposato un diavolo, una diavola, capito? Però vedi, quando uno si sposa deliberatamente come Sansone, deliberatamente con la donna sbagliata, capisci? Tu ti sposi, uno, la carne di questa donna e quindi ti contamini carnalmente. Due, ti contamini con lo spirito che questa donna porta, anche viceversa, può essere una cristiana con un uomo. Questa donna o questo uomo, sì, però qui sta 144.000, sta parlando di donne, quindi c'hanno anche uno spirito del diavolo, quindi tu sposandoti questa donna, ti sposi le sue idee, i suoi spiriti, che invece queste 144.000 sono vergini, vergini nello spirito, va bene? È come le 10 vergini di Matteo 25, 5 con olio e 5 senza, sono vergini. Ok, in che modo sono vergini? Sono vergini nello spirito, perché quando Paolo ha parlato ai Corinzi, secondo Corinzi 11:2, dice: vi ho fidanzati come vergine a Cristo. E i Corinzi mica erano tutti singoli. E sta dicendo ai singoli qui, sta dicendo ai Corinzi, 1 Corinzi 7, parla di moglie, di mariti, mica erano scapoli e donne singole. Era certo che erano sposate, quindi una virginità spirituale.
Amen.
Quindi quando dice in Apocalisse 14:4 i 144.000 sono vergini, sta parlando di virginità spirituale. Quindi cerchiamo di non essere carnali, come fanno i preti cattolici, che loro non si sposano perché sono così santi e rimangono vergini. Bravi, bravi. E diventano pedofili, omosessuali e adulteri diventano. Sono diventata la mondizia del mondo. La gente in Italia si vanno a sbattezzare perché sono così stanche della monnezza delle religioni in Italia. E si fanno sbattezzare, sono talmente, come si dice, schifati dalla religione, perché la gente, i secolari sono meglio di certi preti, della maggioranza dei preti. I secolari non sono necessariamente pedofili, adulteri e omosessuali. I preti, la maggioranza, una grande parte sì. E chi? Tutti quelli che votano contro il matrimonio, dei poveri preti che chiedono di potersi sposare. Angela, la parola a te.
Sì, abbiamo qualche richiesta di preghiera?